Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, non son più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito ad un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. potremmo dire nella prima lettura di questa domenica quarta di Quaresima, che viene in un modo particolare quasi anticipata la Pasqua. È il mondo degli israeliti che afferma questo nel libro di Giosuè, la prima lettura appena proclamata. Mangiarono i prodotti della terra, gli azimi e il frumento abbrustolito in quello stesso giorno, dopo aver celebrato la Pasqua il 14 del mese alla sera nelle steppe di Gerico. Che cosa vuol dire celebrare la Pasqua? Nell'Antico, ma soprattutto nel Nuovo Testamento. Anzitutto è il popolo di Dio che celebra la Pasqua. Non io sì e tu no, oppure non il 10% che partecipa all'Eucaristia e l'altro 90% che fa l'esodo nelle autostrade per andare al mare e ai monti in weekend. No, è il popolo di Dio nella sua completezza, nella sua integrità, che si prepara a celebrare la Pasqua, anche quelle persone che scelgono di vivere in altro modo la loro vita e l'esperienza di fede. Tutti ci stiamo preparando ad entrare nella terra promessa per celebrare la Pasqua. Qual è l'esperienza fortissima che il Signore ci propone? L'abbiamo cantato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Con quel Salmo 33 che è una meraviglia ai nostri occhi e soprattutto al nostro cuore. Gustare il Signore, gustare le sue cose. Sembra una specie di invito e proposta al ritorno al Signore. C'è un verbo ebraico che esprime tutto questo, shuv, mi allontano per i miei capricci, per le mie cose, abusando della mia libertà da Dio, sento la necessità invece, oggi più che mai nella cultura nostra europea e mondiale, di gustare le cose del Signore. Ma soprattutto di vedere come Lui è buono, come Lui è la bontà assoluta, come Lui è la misericordia senza fine. Ecco perché San Paolo ci aiuta a prendere coscienza di questa bontà che non è il buonismo, è la bontà della misericordia di Dio nostro Padre. Lasciatevi, dice lui testualmente, lasciatevi riconciliare con Dio. Quante volte noi invece opponiamo le nostre idee, i nostri pensieri, il sì, Dio fa bene a, però io, sono tutt'altro. Apri, spalanca il tuo cuore al Signore, lasciati riconciliare con Lui, perché è Lui che prende la iniziativa nei confronti di questo popolo del 2013 dalla dura cervice, dalla testa dura significa in ebraico. Ecco perché allora in questo orizzonte la parabola del Vangelo di Luca assume delle connotazioni estremamente importanti per questo nostro povero mondo, in cui regna spesso purtroppo la divisione, il carrierismo, le concorrenze in qualsiasi campo, il nostro modo di pensare quasi ritenendo che Dio sia il nostro concorrente principale e quindi è da eliminare se è un concorrente. E invece È invece Dio che ancora una volta si manifesta come il Padre di misericordia. Non è una frase tipica questa solo della Bibbia. Perché? Perché Gesù, quando parla di Dio, parla con il titolo bellissimo di Abba, Papà. Questo tono confidenziale che Lui ci ha lasciato per poterci rivolgere a Dio, nostro Papà. Un Papà, purtroppo, che in qualche modo sembra essere veramente sfortunato nei due figli che ha. Un papà che vede questi figli, che secondo lui dovrebbero camminare secondo la giustizia e la santità, sembra quasi che facciano apposta a deviare dalla strada di formazione e di educazione che questo papà, Dio, ha dato. Allora, il primo, il più giovane che accampa diritti di eredità. Noi diremmo palanche, una eredità che lui pretende dal papà quando il papà è vivo. Dammi la parte di eredità che mi spetta. Pensate cosa dice questo figlio giovane a suo padre. È una specie di pugnalata. E il papà acconsente. Non è un papà che rigido dice: ehi, ti guadagnerai i soldi, ti prenderai la macchina, ti prenderai la casa e l'appartamento quando avrai una professione e guadagnerai. No. Gli dà tutto quello che a suo modo di vedere gli spetta, il 50% del suo patrimonio. E la scelta del figlio minore è una scelta di allontanarsi dalla casa di suo papà. Allora le case erano più capanne che case. Quando tu parli di case nel mondo di Luca, significa che aveva anche una consistenza notevole il patrimonio paterno. E lui va in un paese lontano e lui scialacqua tutto. Al punto, qui la traduzione italiana è veramente una traduzione povera, misera, indecente quasi, che sopraggiunta la carestia, lui dopo aver perso tutto, si incolla, il verbo greco è collao, si incolla ad un cittadino sconosciuto. E questo verbo viene usato nel momento dell'intimità, addirittura nel momento del matrimonio. Insomma, nel momento in cui uno non sa più che pesce pigliare e vende persino se stesso. Ecco perché lui, il cittadino anonimo, lo manda a pascolare i porci. Gli animali che erano ritenuti obbrobriosi al mondo ebraico, per cui la risonanza che doveva essere nei pubblicani, nei farisei e negli scribi doveva essere una specie di schifo che faceva questo figlio incollato e che poi viene buttato in mezzo ai porci. Noi forse non comprendiamo queste situazioni, ma è una miseria che fa pensare a questo figlio giovane. Come tante volte anche noi, a volte spinti dalla povertà, dalla sobrietà e dalla miseria, siamo costretti a pensare pensare, a riflettere sulle cose profonde della nostra vita, non sulle quisquiglie. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere stimato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati, perché so che i salariati in casa tua stanno meglio di me. Io sono in mezzo ai porci e soffro la fame. Nessuno dei porci che dà una pianta, una carcuba a questo figlio. Potremmo chiamarlo degenere, a questo figlio che ha accampato nella sua esistenza il criterio economico come criterio fondamentale nella sua vita. Non ha amore più di tanto. È pieno di interesse, ma di interesse puramente economico. Per star vivo vende anche suo padre. Per star vivo ritorna da suo padre e non ha il minimo di vergogna nei confronti del comportamento che ha avuto. È un po' la fotografia di tanti di noi che viviamo nel 2013. Oh sì, come immagine siamo pressoché perfetti. Proviamo a scavare il ministero della riconciliazione, quel lasciatevi riconciliare con Dio, tante volte oltre l'immagine manifesta un marciume enorme. C'è poi l'altro figlio, il maggiore, che non possiamo dimenticare. Non possiamo quindi dire: questa è la parabola del figliuol prodigo che torna a casa. No, no. Dobbiamo invece tenere in conto anche l'altro figlio, il quale sembra purtroppo addirittura essere peggio del minore. Ai giovani tante volte si perdona volentieri che loro abbiano dato la testa contro il muro e che abbiano scoperto che il muro è più duro della loro testa. E quindi sei disposto anche a un perdono. Ma il figlio maggiore è uno che vive nella casa di suo padre dalla mattina alla sera, vive e quindi tutto quello che è di suo padre è suo, ha una eredità immensa, ma ha anche una copertura d'amore immenso. Ecco perché non si capisce quando lui non vuole più chiamare suo fratello così, ma chiama e denuncia questo tuo figlio che ha vissuto perdendo tutto con le prostitute. A questo tuo figlio tu hai ammazzato, il vitello grasso hai fatto festa. Quasi quasi il figlio maggiore che dice: vergognati papà, perché hai fatto questo? E il papà come si comporta? Beh, il figlio maggiore è un po' l'immagine di una nostra esistenza nella fede cristiana, nella quale ci sentiamo più grandi, più importanti, migliori, da tutti i punti di vista, dell'altro figlio più giovane. Noi siamo bravi, noi siamo buoni, noi siamo capaci di rimanere nella casa di Dio nostro papà, però lo critichiamo, però lo denunciamo, però a un certo momento della nostra vita non vogliamo neanche entrare nella casa. Per cui il papà deve uscire a implorare il figlio maggiore che rientri in casa. Perdiamo la testa nel dare giudizi, nel tagliare i panni addosso a Tizio, a Caio o a Sempronio. Ma c'è anche il papà finalmente, un papà che noi forse vorremmo diverso, non lo so. Personalmente per me è il papà più grande del mondo, è il papà più grande dell'universo, è il papà del cielo e della terra. Quel papà che quando vede da lontano il figlio minore che sta in qualche modo ritornando, prima cosa ne ha compassione il verbo greco è esplancalo, le sue viscere che si rivoltano nel suo, nella sua persona, il suo cuore che si commuove al punto tale che lui non può resistere se non per corrergli incontro, per gettarsi al collo di suo figlio più giovane e per baciarlo. Quanti papà della nostra ottima cultura occidentale sarebbero disposti a fare così? Il perdono è un perdono talmente grande, talmente profondo, tanto immenso, che questo papà veramente ama con tutto quanto se stesso. Ma non ama solo un figlio che è scappato di casa e che ritorna, ama anche l'altro figlio che invece lo disprezza, che invece non vuole più entrare, che invece ormai si ritiene superiore a suo padre. Va fuori di casa e lo chiede, lo adora quasi perché possa ritornare e rientrare in casa. E poi gli dice con un affetto particolare: questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Volevi che io rimanessi duro, rigido nei suoi confronti? Tu sai che tutto quello che è mio è tuo, pertanto tu non hai bisogno di cose particolari. Quello di cui hai bisogno è di scoprire che la misericordia di Dio diventi misericordia anche nel tuo cuore, diventi misericordia come metro e misura di amore, di affetto, di dono e di servizio nei confronti di tutti, perché tutti sono fratelli tuoi, sorelle tue, perché l'unico papà si chiama Dio. Pensate, nel nostro mondo, se noi riuscissimo in qualche modo a mettere in pratica questa parabola. Noi che veniamo da un mondo di divisioni enormi, noi che ci vantiamo di essere persone intelligenti perché divise, intelligenti perché pensiamo che la nostra ricetta sia sempre la ricetta giusta. Noi che abbiamo il nostro soggettivismo a livello esasperato e non siamo capaci di leggere la realtà, gli eventi, l'Europa, l'Italia, il mondo in chiave d'amore onnipotente nella misericordia e nel perdono da parte di Dio. Il Signore, quando ci ha insegnato a pregare, che cosa ci ha detto? Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbiamo questa coscienza, non dico d'amore, ma di comunione di vita, di comunione piena, completa e totale del nostro esistere nei confronti degli altri. Siamo disposti a perdonare 7 volte, qualcuno neanche una mezza volta, ma il Signore ci ha detto 70 volte sempre. Il che significa sempre, 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 sempre. Che il Signore doni a noi la grazia di lasciarci riconciliare con Lui mediante Cristo, il nostro Salvatore, il nostro Redentore.